Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli, la grande solennità dell'Ascensione che stiamo celebrando porta a compimento tutta la redenzione operata dal Signore, perché Lui è risorto dalla morte e ha sconfitto la nostra più grande nemica, ma non soltanto ha fatto questo, ha portato anche la nostra umanità lì dove dall'eternità siamo stati destinati a vivere per sempre. Ad alcuni piace aver messo le radici su questa terra, perché forse su questa terra pensano di poter realizzare in pienezza la loro vita e trovare la felicità. Ma la pienezza della felicità è solo in Dio. La possiamo trovare in anticipo su questa terra se la troviamo in Dio. Ma in pienezza la felicità ci attende in cielo, perché oggi la nostra carne umana, l'umanità nostra, che è stata assunta da Gesù Cristo, vero Dio, quando nel grembo di Maria si è fatto vero uomo, è un'anticipazione, una promessa che dove è Lui, il nostro capo, saremo noi che siamo il suo corpo, le membra del corpo mistico di Cristo. Per cui oggi è una festa di grande speranza soprattutto, speranza per quanti vivono tante afflizioni, fatiche, per quanti si sentono imprigionati, per quanti vivono l'esperienza dolorosa della croce. Alziamo lo sguardo, ci attende un futuro di gloria, di felicità, di beatitudine nella casa eterna del Signore, dove Lui ci ha promesso di aver preparato un posto per ciascuno di noi. Ma vorrei soffermare la mia attenzione adesso in modo particolare su quelle che sono state le ultime parole del Signore prima di essere portato in cielo, di ascendere al cielo. Il Signore dà un comando ai Suoi apostoli. Ed è un comando che dobbiamo sentircelo rivolti anche a ciascuno di noi. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura, perché chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. La via della salvezza il Signore l'ha aperta a tutti gli uomini, ma ogni uomo è libero di incamminarsi su questa via che è stretta, dice il Signore, che è faticosa, che è angusta, che ci attende una porta piccola, una porta stretta, ma che dà accesso ad una vastità di luce e di felicità che non ha fine. Ma l'uomo è libero, può entrare su questa via che porta al cielo, o può tranquillamente perseguire la strada larga e spaziosa che porta alla dannazione eterna, all'inferno. Ebbene, chi è discepolo di Cristo, come noi, cari fratelli e sorelle, non può pensare unicamente alla salvezza della sua anima. Il cristiano ha sempre dentro il suo cuore un'ansia, una tensione verso la salvezza di tutti gli uomini, ad iniziare da chi ci è più vicino. Lo faremo attraverso l'incoraggiamento, attraverso la predicazione, attraverso il buon esempio nel momento in cui non si può dire una parola. Lo faremo attraverso la preghiera, lo faremo attraverso l'offerta dei nostri sacrifici, ma la nostra vita deve essere questa: un costruire il regno di Dio nelle anime, un attirare tutte le genti, il più possibile numero di anime al Signore. Gesù aveva promesso agli 11 apostoli dei segni che avrebbero accompagnato la missione della Chiesa nascente. Segni che veramente si compivano così come sono stati detti nel Vangelo. Nel mio nome scaccerete demoni, Chi crede parlerà lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Alcuni di questi segni profetici, col tempo, dopo lo sbocciare della Chiesa primitiva, sono stati gradualmente allentati per volontà di Dio. Ma ancora oggi la cosa più importante di questi segni è sempre in atto. Ancora oggi non soltanto i vescovi e i sacerdoti a cui il vescovo dà il permesso ha il potere di esorcizzare il demonio, di mandarlo via. I vescovi e i sacerdoti combattono direttamente contro Satana, faccia a faccia, parlano con lui. E lui è terrorizzato di fronte a chi ha avuto il potere di scacciare i demoni. Ma ogni battezzato, ogni cresimato che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo ha il potere di scacciare i demoni. Con la forza della grazia che è in lui può dire a Satana con tutto se stesso: io non ti voglio, io non mi sottometto a te, io sono di Dio, tutto di Dio. E Satana se ne va. Non c'è bisogno di fare esorcismi. Satana se ne va se tu dici: io obbedisco ai comandamenti di Dio e non al tuo comandamento. Perché sapete bene che il comandamento di Satana è uno solo. È quello che ci sentiamo dire adesso tutti i giorni in televisione: fai ciò che vuoi. Lo dicono in tante salse: ama chi vuoi, fai chi vuoi, fai quello che vuoi, divertiti con chi vuoi, fai quello che vuoi. Il primato della volontà umana lasciata libera è il disastro, è andare tra le braccia di Satana. Parleranno lingue nuove, noi con la carità, con l'amore di Cristo, siamo in comunicazione con tutti i popoli della terra, anche se non sappiamo le altre lingue, lo swahili, il francese, ma noi parliamo tutte le lingue del mondo, la Chiesa è cattolica, cioè universale, ovunque andiamo troviamo fratelli. Prenderanno in mano i serpenti, carissimi. Tutto è puro per i puri. L'anima pura, anche se dovesse prendere in mano una cosa impura, sappiamo purtroppo dalle ultime statistiche che il 90% dei bambini tra gli 8 e i 16 anni vedono regolarmente, scusatemi, la pornografia sul cellulare. 90%. Diciamo che non vengono in chiesa i ragazzi. Come possono venire in chiesa se il loro cervello è stato talmente manipolato da questa fabbrica di illusioni che è l'alimentazione delle passioni umane? Cioè, anziché insegnare ai ragazzi a diventare liberi, a dominare se stessi nelle loro passioni, noi li istighiamo sempre di più a lasciarsi avvolgere dai serpenti, tanto da essere stritolati, e poi ci lamentiamo che ci sono violenze nel mondo, che non c'è il rispetto delle donne. E certo, li abbiamo educati dagli 8 anni. Il cristiano invece, quando vede dei serpenti, li stritola i serpenti, li butta via i serpenti e gli dice: lasciami in pace. Non fa come ha fatto Eva, che si è lasciato ingannare. E se berranno qualche veleno non recherà loro danno, perché il cristiano ha in sé quella capacità di essere talmente immunizzata nei confronti delle tentazioni che, se anche dovessero arrivare, il cristiano sa bene che quello è male e che il bene sta altrove. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ecco, a me è capitato diverse volte di aver amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi a persone che erano ormai in fin di vita, non c'era assolutamente, scientificamente si direbbe oggi, nessuna speranza, eppure almeno 5 volte è capitato di assistere ad un miracolo, che certamente non l'ho fatto io, ma l'ha fatto la grazia del Signore attraverso il sacramento, perché imponendo le mani il Signore ha guarito. E ha guarito perché quello è un sacramento di guarigione. Noi che abbiamo paura di chiamare il sacerdote se una persona sta male, che poi si spaventa, no? È sacramento di guarigione. Ma c'è una guarigione più grande, che chi crede ed è malato o chi è vicino all'ammalato può dare: la guarigione di saper accettare con amore e di offrire quelle sofferenze in unione alle sofferenze di Cristo per portare anime al cielo, per metterle sulla strada perché ha seguito Gesù, che ha seguito Maria, la strada del paradiso. Ecco i malati che guariscono, i malati che dicono sia fatta la tua volontà. Il Signore è salito al cielo, carissimi, ma ci ha promesso che non ci avrebbe lasciati mai, che sarebbe rimasto sempre in mezzo a noi, che avrebbe agito insieme con noi. Le fatiche dei genitori, le fatiche degli insegnanti, le fatiche di chi ogni giorno combatte contro le ingiustizie. Ebbene, il Signore è con noi, è al fianco di tutti noi. Ogni giorno si dona a noi nell'Eucaristia, in sacrificio, in cibo. Ogni giorno, notte e giorno, anzi, è presente in mezzo a noi, tra le nostre case, nel tabernacolo, è presente nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che Lui ci ha donato e che domenica prossima nuovamente fonderà su di noi nella festa di Pentecoste. Per cui gioiamo in questa giornata di festa. Andiamo avanti e facciamoci carico della salvezza di tutto il mondo, perché se la Chiesa smette di essere missionaria, non serve più a niente. Siano lodati Gesù e Maria.